Valutazione psicoanalitica a carattere esorcistico, di che cos'è la scienza, scientismo, e dimostrazione psicoanalitica a carattere esorcistico che il cattolicesimo è la verità. Analisi rigorosamente scientifica. Allora, anche vedendo i documentari sulla scienza, che per esempio di là mio padre ne sta vedendo uno, dove nei documentari è tipico mostrare le qualità della natura, lo straordinario, e poi a indagare sempre lo scienziato. Insomma, questo giudizio è che la scienza, la cultura della scienza, è molto semplicemente per chi riesce a vederla, e lo si riesce a vedere se viene denunciata la cosa, come sto facendo io, come ai tempi della Grecia antica c'era la religione, il politeismo greco, e come ci sono tante religioni nella storia, così la scienza, che non è una religione, è un modo culturale da possessione demonica, cioè è un mito dove si proietta una diabolizzazione, cioè un'interpretazione della realtà e degli eventi che fa comodo a Satana nella sua possessione dell'uomo. Non sto parlando della scienza sperimentale, sto parlando della cultura della scienza che si sostituisce alla teologia. Beh, tu dici forza, per forza che si sostituisce, la teologia è debole, non spiega nulla, la scienza invece riesce. No, ma qui non si tratta del fatto che la scienza riesce a spiegare e a manipolare la realtà con la tecnica. Sto parlando della cultura della scienza, in base alla quale gli uomini si affidano alla scienza e abbandonano la religione e la teologia. Questa cultura è lo scientismo inteso come diabolizzazione, cioè un mito. E nei tanti miti, nelle tante religioni, si ha la possessione demonica, cioè l'uomo che crede a una visione falsa della realtà che lo fa sognare. Questo ci guarirà domani, non è vero, ma tu lo sogni e dici non ho più bisogno della religione. E cioè, appunto, è un sogno, un mito, una idolatria. Il corretto termine è idolatria. Poi riuscire a spiegare quello che io provo è difficile. Proprio la cultura della scienza come ideologia, cioè capitalismo, comunismo, socialismo, e c'è lo scientismo come ideologia che ti protegge perché è una visione della realtà onnicomprensiva, che non è vero che è onnicomprensiva, ma amputa le dimensioni della razionalità, come dice Ratzinger, cioè gli uomini riducono lo spettro della propria razionalità e si accontentano di questo e di quello. Poi, dimostrazione che il cattolicesimo è la verità, dimostrazione scientifica, dimostrazione rigorosa, dimostrazione indiretta e dimostrazione negativa. È vero o non è vero che c'è un indietronamento, c'è un andare indietro del cattolicesimo, un arretramento, una secolarizzazione che riduce il cattolicesimo? Sì, è vero. Allora, la persona che non ragiona bene dice: quindi il cattolicesimo è falso, non è vero? E proprio perché il cattolicesimo arretra è la dimostrazione che non c'è un aspetto pulsionale che porta dietro al cattolicesimo, cioè non c'è il cattolicesimo come ideologia in cui si proietta Satana. Nel senso che tu non ti proteggi col cattolicesimo automaticamente. Il cattolicesimo, perché si aderisca adesso, richiede l'atto della volontà e non ti protegge a livello pulsionale, altrimenti saresti cattolico e cercheresti la protezione del cattolicesimo come il politeismo greco, come lo scientismo, come le tante religioni, eccetera. Proprio il fatto che il cattolicesimo arretra è la dimostrazione che il cattolicesimo è vero, perché non c'è uno schema difensivo dell'uomo che porta l'uomo a seguire il cattolicesimo pulsionalmente, anzi l'uomo abbandona il cattolicesimo perché l'uomo comune per la strada, l'uomo moderno, è posseduto da Satana e quindi va dietro all'idolatria. In quanto il cattolicesimo è la verità, viene abbandonato, e questo dimostra che è la verità, nel senso che non vanno dietro al cattolicesimo persone possedute e soggetti a carattere pulsionale. Cioè tu vai dietro al cattolicesimo per volontà, non per pulsione. E la distinzione, per esempio, piccolo esempio, che che non c'entra molto, fra la setta e il parroco. Si dice la setta attrae e il cattolicesimo non attrae, perché la setta ti protegge, sì, ma la setta ti chiede i soldi e ti mette in trappola. Il parroco invece è in crisi, la chiesa, perché il parroco non ti protegge, non ti aiuta, non ti parla, ti rifiuta, è freddo, non fa bene il suo lavoro. Ma c'è una verità in tutto questo, nel senso che la Chiesa cattolica è l'unica chiesa che ti lascia libero, proprio per questo il parroco se ne frega, perché ti lascia libero. E quindi tu aderisci al cattolicesimo sulla base di un atto di volontà, cioè tu vai a messa non perché sei costretto, ma perché tu ti porti a messa volontariamente. Questo dimostra che è la verità, perché la verità protegge la dimensione della libertà. Piccola nota, perché non costruisco un'esposizione apposita, leggevo ieri per curiosità la vita di Calvino e osservavo che che l'enciclopedia Treccani che è sopravvalutata come enciclopedia, è sopravvalutata, è un soprammobile l'enciclopedia Treccani praticamente, e chiama la teologia di Lutero, appassionatamente la chiama teologia avanzata, viene definita teologia avanzata una teologia che in modo diminutivo dice che l'uomo non è libero, o se è libero dice che le opere dell'uomo non servono per la salvezza. Poi viene l'episteme, che lo formulo io, che fa il balzo vertiginoso, che dice che l'uomo con le opere ottiene la salvezza, e quindi il salto del superuomo, cioè io causa della mia salvezza. Quindi ecco il superomismo del cattolicesimo. E invece c'è questo, il Calvino, come Lutero, che vengono definiti teologia avanzata, la viene definita riforma, che ti vanno a dire che l'uomo è un pirla, perché appunto l'uomo non ce la fa. Questo Lutero e Calvino, e viene definita dall'enciclopedia Treccani appassionatamente, si vede proprio il pathos che viene, con cui si delinea la vita di Calvino e di Lutero, come se fossero degli eroi. Vengono definite teologie avanzate queste teologie che sminuiscono l'uomo e la sua importanza. Quindi, per tornare al discorso, dimostra che il cattolicesimo è verità il fatto che il cattolicesimo sia abbandonato, perché il cattolicesimo non ti viene dietro arrogantemente, ti lascia libero, e quindi e non ti serve per proteggerti automaticamente. Tu aderisci al cattolicesimo se fai una profonda analisi intellettuale del tuo pensiero, e quindi non corrisponde a pulsione, possessione, eccetera. Anzi, le persone possedute non vanno dietro al cattolicesimo. Quindi l'arretramento, la secolarizzazione del cattolicesimo è la dimostrazione della sua verità. È fatto per persone libere, che in quanto libere preferiscono il peccato piuttosto che andare dietro la verità. Ma questo dimostra appunto la verità. Altro piccolo pensiero che dico sempre, e cioè che la crisi del cattolicesimo non significa che esso è falso, significa che l'uomo non è all'altezza del cattolicesimo. E quindi sono ridicole quelle cose dei progressisti che vorrebbero abbassare, o le traduzioni della Bibbia per esempio, che vorrebbero abbassare il cattolicesimo all'uomo, perché appunto si dice che bisogna adattarsi all'uomo di oggi, no? Quando questo non è vero, perché bisogna alzare l'uomo e non abbassare la verità all'uomo, bisogna piuttosto impegnarsi ad alzare l'uomo. Bei discorsi. E quindi appunto le chiese sono vuote di giovani, ci sono gli anziani a messa, non ci sono i giovani, e questo non significa che i cattolici sono della verità, significa che i giovani sono davanti a internet a vedere porcherie. E quindi cosa vogliamo fare? Dire che le porcherie sono verità e il cattolicesimo è falso? È ridicolo questo. Diciamo piuttosto che il peccato è forte perché è pulsione, e questa pulsione attualmente è più forte della verità, che non attrae con la pulsione, ma che attrae con la libertà. Poi peraltro ci sarà una liberazione spontanea degli uomini e dei giovani, quando appunto si renderanno conto gli uomini, i giovani, di quelle parole di Papa Ratzinger che diceva che anche il linguaggio di Bagnasco, no? cioè queste cose qua sono effimere e a poco a poco i giovani se ne accorgono, ponendo autocontrollo sul proprio comportamento. Però non sono ancora giunti i giovani a uno stadio per cui si dice basta con queste cose, non con la pornografia, intendo generalmente internet, i mass media, eccetera, diamoci alla vita autentica, cioè andare al calcetto a giocare a calcio, al campetto a giocare a calcio con gli amici nel pomeriggio sano in mezzo alla natura. Questo sarebbe un primo stadio. Un secondo stadio sarebbe riscoprire il passato, la storia e quindi andare a messa. Ma tutto questo non può essere fatto, non può essere fatto per due ragioni: la debolezza in positivo della verità, della proposta, e la forza in negativo di tutte quelle cose che dicevano, che diceva Ratzinger, i quanti venti di dottrina, no? E portano le persone su un sentiero lontano dalla verità, perché appunto la filosofia è bene che non sia insegnata a scuola, perché la filosofia non è cattolicesimo, la filosofia sono tanti percorsi che ti allontanano dal cattolicesimo. E poi concludo, perché non so se era il caso di fare un'esposizione apposita, vediamo se mi ricordo, no? Come sì, un momento, ah sì, ecco, leggendo oggi su Jesus di settembre l'articolo di Ravasi sulla Bibbia, e riporta anche un giudizio di Eco, di Umberto Eco sulla Bibbia, e dice appunto, no, perché non viene insegnata a scuola oltre all'ora di religione. Io ho capito perché, ci sono questi psicologi del MIUR, questi dilettanti che credono di saperla lunga, e forse la sanno lunga, no? È il discorso che io avevo avanzato, una tesi dietrologica sul perché in televisione, visto tanti canali sui cartoni animati che ci sono, non costerebbe nulla farne uno specifico con questi tipi di cartoni animati, riprendere i manga giapponesi sui robot, Goldrake, Mazinga Z, Gigrobo d'acciaio. Perché non vengono più mostrati questi cartoni in televisione? L'ho associato oggi, leggendo l'articolo di Ravasi, al perché non viene insegnata la Bibbia a scuola. La tesi è questa, è la mia tesi, una delle mie tesi. E cioè che sia questi cartoni che la Bibbia hanno uno stesso contenuto, il messianismo. E tu non vai a insegnare ai giovani il messianismo, cioè il trionfo del bene, perché lo psicologo del MIUR, dei servizi segreti, quello che vuoi, che sono quelli che dicono sia la pornografia mondiale in internet, ti dicono che come strategia psichiatrica per proteggere il giovane è meglio non dargli speranza, è meglio non dirgli che trionfa il bene, perché appunto sembra, dice lo psicologo, che il bene non trionfi affatto, ti fa vedere in televisione la testa decapitata del soldato, cioè è bene togliere la speranza. È bene dire che non trionfa il bene, come fanno quei velenosi insegnanti nei licei di filosofia, non dico poi all'università, che dicono ai giovani: siete senza speranza, vince la tecnica, vince il potere, vince la meschinità, siete senza speranza e consolatevi col sesso, non studiate, non serve a nulla che studiate senza futuro. E quindi la Bibbia non viene insegnata a scuola perché dice la Bibbia che trionfa il bene nella storia, ma il bene non sembra affatto trionfare nella storia. I giovani andrebbero dietro a false speranze e si avrebbe l'esito estremo del suicidio come atto di protesta o di assunzione della consapevolezza che non può esserci speranza anche per la mia vita. Questi sono i psicologi che stanno dietro a queste cosette qua. Ecco, un discorso complesso, vediamo se è il caso di modificare il titolo dell'inizio.